lezione numero 23, corrispondente alla giornata dell'11 maggio, prima parte. Allora, abbiamo ripercorso brevemente, diciamo, la strada che abbiamo fatto fino adesso, e adesso però ci dobbiamo misurare con un altro autore che cambia in qualche misura le coordinate del discorso, anche se naturalmente ci consentirà, spero, di trovare dei punti di contatto, o comunque dei punti da cui si può stabilire un confronto, una specie di raffronto che ci permette di vedere, diciamo, continuità e discontinuità rispetto a quello che abbiamo già fatto. Allora, l'autore di cui ci occupiamo, Figal, ha scritto questo volume molto, molto impegnativo, Oggettualità, dove cerca di far valere in una misura, diciamo, maggiore rispetto alle tante versioni del pensiero ermeneutico contemporaneo, far valere il fatto che diciamo, l'interpretazione ha a che fare con una sua obiettività, con una Sachlichkeit, come dice a pagina 193, esordendo proprio nel testo di cui ci occuperemo. Cioè, l'interpretazione non è sinonimo di gratuità interpretativa, non deve coincidere con una sorta di anarchia critica, non deve cioè fare dei testi semplicemente dei pretesti per il discorso critico, come già Steiner ci ricordava. E dunque l'interpretazione deve fondarsi sulla cosa che interpreta, perché è chiamata in qualche modo a compiere quella stessa operazione che Gadamer ci ha segnalato molto, in maniera molto, molto chiara, ad esempio in testo e interpretazione, quando ci ha detto che sostanzialmente comprendere significa trovare il bandolo della matassa. Sto semplificando, ma nel senso che comprendere una situazione che si presenta di primo acchito come non comprensibile, come non ancora comprensibile, cioè dove noi non riusciamo a trovare un senso, una relazione tra le parti. Ecco, comprendere equivale a trovare finalmente questa relazione tra le parti, il che vuol dire riuscire a metterle in relazione tra di loro in uno schema, in un complesso che risulta unitario. Quindi comprendere vuol dire riuscire a scoprire, a rinvenire, a far emergere una unità che evidentemente non è chiara, non è perfettamente, diciamo, visibile di primo acchito. E di qui appunto l'importanza della comprensione, la quale però non si inventa niente, questo è il punto, no? E su questo aspetto, che era già presente in Gadamer, no? Per cui appunto la comprensione è aperta a sempre nuove versioni, ma non corrisponde alla possibilità di dire tutto il contrario di tutto, o di diciamo far dire a qualcosa ciò che questa cosa invece non ha intenzione di dire e non sta appunto dicendo. Questa specie di anarchia o di violenza ermeneutica, che poi si trasforma in una sorta di gratuità, è estranea a tutti questi autori, no? Ma Figal vuole sottolineare particolarmente questo aspetto, Proponendoci una versione del testo, perché sempre di questo ci occuperemo, una versione del testo che diventa chiara già a pagina 197, dove Figal ci fornisce una versione che non è così diversa, almeno sugli inizi, sulla carta, da quella di Gadamer, cioè testo come ordine del discorso. Vedete? Stiamo sempre parlando di una forma di unità, di ordinamento, no? Allora, il testo va inteso in questo modo, è una trama, un intreccio nel suo etimo, è letteralmente un tessuto, è intessuto di fili, un testo, di fili che si intrecciano tra loro e che quando il testo, ovvero il tessuto, ha uno spessore consistente, non sono più chiaramente visibili, no? Sono, come dire, intrecciati in modo da dare volume a questo tessuto, e più i tessuti sono in questo senso ricchi di intrecci, più sono tessuti, possiamo dire, di valore, di qualità, tessuti eminenti. Ecco, lo stesso vale fondamentalmente per i testi. Questo non corrisponde a una pesantezza del tessuto, bensì a una sua ricchezza interna, no? Quindi aumentare il volume in questo senso non equivale ad aumentare il peso, se non in una versione, diciamo, traslata, metaforica, in cui peso sta per consistenza di ciò che si dice, per importanza, rilevanza di ciò che viene detto. Quando diciamo che un personaggio è di peso, no? O un discorso è un discorso di peso, vuol dire che è un discorso di sostanza, sostanzialmente, no? Allora, Figal ha certamente questa esigenza di rafforzare ancora di più questo aspetto di, come dire, permanenza e consistenza del testo, solo che arriva a, diciamo, far coincidere questa specie di indisponibilità del testo a tutte le possibili letture, arriva a far coincidere questo aspetto di appunto identità che non può essere negata o deformata, con il carattere, diciamo, con un carattere di esteriorità del testo. Cioè il testo non è disponibile a tutto perché comunque strutturalmente nasce come qualcosa di esteriore rispetto ai discorsi e rispetto allo svolgimento della vita. Cioè il testo è qualcosa che diciamo, detiene un carattere di estraneità. Nasce sì all'interno della nostra pratica ordinaria, ma soprattutto quando è un testo eminente, cioè quindi l'arte, è come se l'arte avesse una sua strutturale estraneità rispetto alla vita. E questa estraneità, che dunque ha bisogno di una interpretazione, non sarebbe così diversa dalla estraneità che hanno, che acquistano, che finiscono per avere certi comportamenti che prima erano comprensibili, comportamenti di persone che magari conosciamo particolarmente bene, che sono comprensibili fino a un certo punto e poi, per chissà quale motivo, diventano strani, come si dice, cioè incomprensibili. Tant'è che lasciano supporre che questa persona sia cambiata, no? E la stessa cosa può accadere rispetto a eventi pubblici che davvero producono qualcosa di strano, di imprevedibile, di inconsueto. Tutti noi oggi stiamo vivendo una condizione strana, diversa dal solito, una condizione che non sappiamo fino a che punto cambierà le nostre vite. Quindi, una stranezza davvero radicale che potrebbe lasciare anche dei segni molto profondi e che non riusciamo a immaginare, non riusciamo a prevedere. Bene, per Figal dunque il testo è sì qualcosa di unitario al suo interno, ma è anche qualcosa che rispetto all'esterno, rispetto alla vita, alla dimensione in cui tutti noi siamo calati, ha una specie di estraneità costitutiva che gli deriva proprio dal fatto di essere un testo scritto, dal fatto di essere fissato in maniera permanente, e ancora di più gli deriva, diciamo, dal fatto che quando parla un testo, nel momento in cui viene letto e comincia a trasmettere il suo contenuto, anche quando parla, diciamo, parla come nessuna persona in carne e ossa intorno a noi parlerebbe o potrebbe parlare. Quindi, in qualche modo, il testo è una specie, stiamo parlando di testi artistici in particolare, ma la notazione di Figal è di ordine complessivo, no? Cioè riguarda tutti i testi letterari, tutte le espressioni artistiche. L'opera d'arte è una specie di alieno. È un alieno nel senso che parla non tanto in una maniera incomprensibile, in una lingua che noi non comprendiamo. Parla la nostra lingua, ma come nessuna persona sarebbe in grado di parlare. Perché? Perché parla all'interno di una relazione con noi che si stabilisce quando noi leggiamo, totalmente asimmetrica, cioè il testo è silenzioso. In che senso? Non nel senso che resta muto. La parola non letta, il libro chiuso, è silenzioso semplicemente perché non c'è nessuno che gli sta dando voce, ma anche quando arriva qualcuno a dargli voce, il silenzio del testo non viene meno perché è, diciamo, la maniera in cui possiamo cogliere la sua definitività. Cioè, un testo, soprattutto un testo artistico, è un testo definitivo, nel senso che dice quel che dice, niente di più, niente di meno. Abbiamo sempre ricordato che non possiamo cambiare, come si dice, nemmeno una virgola. Ecco. Il testo artistico ha un che di sentenzioso, così ho detto, ed è sostanzialmente, in quanto testo, irraggiungibile da noi che lo leggiamo al di fuori del perimetro della lettura, al di fuori di quello che lui ci ha detto. Non ci dice di più e non ci dice di meno. E dunque, non possiamo rivolgergli domande. Questo è l'elemento che osserva Figal come differenza radicale rispetto a un colloquio, rispetto a un dialogo, cioè a un colloquio che diventa un vero scambio di cui non siamo noi i veri protagonisti, come dice Gadamer, ma è il dialogo stesso che in qualche modo, quando riesce, quando ha la fortuna di funzionare, coinvolge gli interlocutori in un botta e risposta che è sempre però animato dalla capacità di condividere qualcosa, di mettere insieme, di mettere a disposizione i propri pensieri, di metterli in gioco, sì, ma anche di metterli a disposizione perché il dialogo cresca e riesca a toccare nella maniera più profonda ciò di cui si sta parlando. Allora, un'opera non potrà mai essere un dialogo in questo senso, perché è circondata in qualche modo dal silenzio. Figal paragona questa condizione, diciamo, alla natura sentenziosa dei pronunciamenti oracolari. Cioè il testo scritto, un testo soprattutto artistico, ha qualcosa di oracolare, di sentenzioso. Ha una specie di sacra serietà, si legge a pagina 209. Gli scritti non rientrano nel contesto della vita umana, non sono persone e quindi sono, come dire, circondati da questo silenzio, anche se questa esperienza non si capisce bene quando viene effettivamente consumata. Quando è che noi ci rendiamo conto di questo? È una riflessione interessante quella che fa Figal, ma non è ben chiaro se è una riflessione, diciamo così, distaccata sulla dimensione testuale che viene guardata da fuori. O se invece la descrizione di una esperienza, come anche Gadamer ci ha sempre abituato a fare, no? Facciamo intanto questa chiosa, prendiamo atto del discorso che ci sta facendo Figal, e però cominciamo a chiederci quale sia il suo atteggiamento e il suo stile di pensiero davanti alla testualità. In ogni caso, allora, capiamo bene che i testi vengono messi in una dimensione, vengono collocati in una dimensione che è quella della esteriorità, cioè anche quando parlano, parlano, diciamo, consegnandoci qualcosa, dandoci qualcosa che noi dobbiamo eventualmente accogliere, ma non sono poi disponibili veramente a parlare con noi. Perché? Perché i testi non parlano, dicono. Pagina 211. I testi dicono qualcosa, siamo a metà della pagina, ma ciò non significa che si parlino. Questa differenza dovrebbe esserci familiare a questo punto. Esistono solo nella scrittura e la scrittura tace. Tuttavia, essi però sono in grado di comunicare con noi, no? Perché noi, leggendo un testo, possiamo avere quel tipo di rapporto comunicativo o informativo di cui tanto ci ha parlato Gadamer e possiamo anche apprezzare questi testi sotto un profilo letterario, cioè conferendo e riconoscendo alla parola che ci sta davanti un carattere pienamente linguistico. Fermiamoci intanto a questa notazione, che è già un primo punto per capire la diversa prospettiva di Figal. Questa esteriorità, dunque, non impedisce, la parola, ma la parola, diciamo, che arriva a noi come parola, ma impedisce diciamo, il dialogo. Dunque, è una parola in senso unilaterale e impedisce il dialogo perché? Perché noi possiamo fare domande ai testi, come potremmo fare domande a una persona che ci parla e che ci sta dicendo delle cose. Ecco, questo è un punto importante, da cui dovremo ripartire.